Andiamo avanti, quinto punto dell'ordine del giorno, consorzio Bese Servizi alla persona, proposta di analisi dei servizi a gestione associata utilizzando contabilità analitica. Prego di accomodarsi qui sul bancone del Consiglio il Presidente, la signora Frigerio, il dottor Mazzorati che è il direttore, il dottor Fabio Rebora e la dottoressa Rossi. Accomodatevi. Adesso vediamo come collocare tutti. Sì, adesso poi io do completa autogestione per questo spazio, fino a un certo punto. Un minuto, allora se facciamo accomodatevi, dottoressa Rossi, dottor Mazzorati. Allora, nel frattempo diamo la parola alla Presidente, la signora Frigerio.
Allora, io voglio ringraziare innanzitutto il Sindaco per la possibilità che ci ha dato di illustrare questo lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo praticamente trasformato il bilancio il bilancio finanziario che viene fatto in tutti gli enti pubblici in bilancio analitico che tiene conto non solo, diciamo, di quello che c'è a bilancio, ma anche del vero costo di ogni servizio. Questo l'abbiamo fatto prima di tutto per riuscire a capire effettivamente i servizi quanto costano, per avere anche un controllo di gestione e per essere pronti eventualmente anche a trasformare, se sarà il caso, il consorzio in azienda speciale, perché non si sa mai, siamo sempre sul filo del rasoio, non si sa mai se possiamo andare avanti così o meno. Noi siamo pronti per ogni evenienza. Lascio la parola al dottor Marzorati, al dottor Rebora e alla dottoressa Tiziana Rossi, che illustreranno il lavoro fatto. Grazie.
Allora, dottor Mazzorati, se vuole accomodarsi qui, magari. Il microfono è questo, lì c'è un altro
Buonasera a tutti. Sì. Buonasera a tutti, grazie dell'occasione. È la seconda volta che ci ritroviamo in consiglio per illustrare parte dei lavori realizzati dal consorzio. Allora, procederemo in questo modo. Il lavoro sarà presentato in quattro momenti. Da parte mia farò una breve introduzione sulle finalità e la visione d'insieme di questo lavoro che abbiamo prodotto. Poi la dottoressa Tiziana Rossi del Comune di Erba, che collabora con noi nell'ambito della convenzione amministrativo-contabile, illustrerà più la parte di architettura di sistema che abbiamo realizzato. Il dottor Rebora passerà a illustrare un po' alcuni dei dati che si sono evidenziati e poi faremo una rapida conclusione. Abbiamo preparato per tutti la copia delle slide che andremo a presentare in modo tale che possa essere anche più agevole la presentazione. Allora, questo lavoro nasce sostanzialmente l'anno scorso, quando appunto con le varie norme legate alla finanziaria si era bene deciso che il consorzio di funzioni dovevano essere soppressi. Quindi gli amministratori comunali del consorzio valutarono la possibilità di trasformare il consorzio in un'azienda speciale piuttosto che fare altre scelte. Da qui sorse un po' l'esigenza di poter rappresentare anche meglio quelli che sono i servizi, i costi dei servizi che il consorzio appunto sostiene con i finanziamenti in gran parte dei comuni attraverso i fondi di solidarietà e per altri versi con i trasferimenti nazionali e regionali. Quindi venne costituito a questo punto un gruppo di lavoro ristretto da parte di noi tre. La collaborazione nasceva su altri percorsi che stavamo realizzando, come vedremo nella slide successiva, e ha portato nel mese di settembre del 2012 a presentare ai 26 sindaci del consorzio l'architettura del sistema e poi a dicembre a rappresentare l'applicazione di questo sistema sul rendiconto del 2011. Allora, andiamo con la prima, ecco, la prima slide. In questa prima slide si evidenziano, si hanno due definizioni, si vanno un po' a, lascio voi la lettura, comunque a presentare cos'è il sistema contabile e in particolare a cosa serve per il consorzio. Come diceva il Presidente, il bilancio del consorzio è presentato con i documenti standard della contabilità finanziaria. Questo permette non permette una lettura agevole di quelli che sono in realtà l'utilizzo delle risorse e i servizi che vengono erogati. La contabilità analitica, come vedremo, permette invece di conoscere meglio e più in dettaglio come effettivamente le risorse finanziarie sono di fatto utilizzate per produrre servizi. Quindi è un sistema che va ad affiancare, ovviamente non può sostituire in questo momento con la normativa vigente la contabilità finanziaria, ma aiuta, secondo noi dovrebbe aiutare gli amministratori poi a fare le scelte che di anno in anno sono poi formalizzate col bilancio di previsione e poi con le eventuali variazioni. Secondo passaggio, come evidenziato, serve per ottenere informazioni specifiche sui costi complessivi di ciascun servizio gestito dal consorzio, permette un confronto con altre forme di erogazione. Serve a definire la quota di costi sostenuti per ciascun comune e mettere in relazione con la quota pro capite erogata per l'utenza servita. Una delle questioni che viene periodicamente posta dagli amministratori è: ma questi servizi quanto ci costano, quanto non ci costano, questo costa di più, questo costa di meno, andiamo a promuovere il servizio A piuttosto che il servizio B, e a volte però non si ha una chiara dimensione di quello di cui stiamo parlando. Quindi il sistema che abbiamo predisposto serve proprio ai comuni per fornire elementi oggettivi per effettuare riflessioni sull'andamento della gestione associata al fine di ridefinire annualmente quello che è il mix dei servizi gestiti in forma associata, e poi vedremo nel dettaglio quali sono, e quelle che sono la relativa quota pro capite che i comuni versano. Ovviamente la contabilità analitica non è stato un puro esercizio teorico a cui noi ci siamo applicati con deciso interesse, ma è inserito in una visione di insieme che il consorzio si è dato e che va a toccare altri elementi fondamentali che sono rappresentati nell'immagine sulla destra. Una definizione della mappa dei servizi erogati su cui basare il sistema di pianificazione, una definizione del sistema di rilevazione del tempo lavoro dei servizi volto a supportare i processi organizzativi da parte dei dipendenti, quindi sulla performance, l'esame dei sistemi di raccolta dei dati su interventi, eccetera. Cioè siamo inseriti in un sistema dove la parte evidenziata in blu sono le parti già sostanzialmente realizzate con questo lavoro. Alcune delle parti in grigio sono le parti più obbligatorie, poi abbiamo una serie di altre parti, come i contratti di servizio, carte di servizio, eccetera, documenti che sono in evoluzione. Quindi questo è un po' la visione d'insieme. Cosa significa? Significa quindi che il nostro obiettivo è quello di arrivare a fornire già con il bilancio di previsione 2013 e sulla rendicontazione un nuovo report agli amministratori, ma anche di tradurre questi dati in uno strumento ugualmente disponibile per la cittadinanza, un qualcosa che si avvicina al bilancio sociale, per intenderci. Quindi poter collocare anche sul sito istituzionale del consorzio una serie di informazioni che permettono non solo di raccogliere informazioni, ma anche di informazioni sui servizi, quindi sull'accesso, ma anche informazioni su quelle che è l'evoluzione dei servizi, su quelli che sono i costi sostenuti. Noi riteniamo che un'analisi dettagliata dei costi è l'unico strumento che può permettere una chiara individuazione poi degli obiettivi successivi. I risultati che vedremo poi hanno dato degli elementi, secondo noi, molto interessanti, che necessitano di un approfondimento, e noi abbiamo dato la nostra disponibilità a tutti i sindaci, e ringrazio ancora una volta il sindaco del Comune di Erba e il Presidente che ci hanno concesso questa opportunità come occasione per poi entrare sempre più nel dettaglio di quello che noi andiamo a fare. Adesso do la parola alla dottoressa Tiziana Rossi che darà delle indicazioni di carattere più tecnico sul sistema. Devo aggiungere un'altra informazione. Qui abbiamo rappresentato un sistema, ovviamente un sistema abbastanza complesso, e per poter dare il massimo di scientificità al lavoro fatto abbiamo anche elaborato delle linee guida per gli amministratori meno esperti, in modo tale che effettivamente si possa andare nella direzione di trasparenza, di conoscenza che tutti auspichiamo. Dottoressa Tiziana Rossi.
Come diceva
grazie, dottor Mazzolati.
Come diceva il dottor Marzorati, il consorzio in quanto ente pubblico utilizza, perché obbligatoriamente è previsto così, una contabilità finanziaria, non ha invece un sistema di rilevazioni di tipo economico-patrimoniale, che è invece quello più opportuno quando si voglia andare appunto a valorizzare dal punto di vista monetario il costo effettivo dei beni o dei servizi, in questo caso, che vengono prodotti. Di conseguenza è stato necessario cercare di sviluppare un sistema di contabilità analitica. La contabilità finanziaria ha una non consente di fare questo tipo di elaborazioni perché per sua natura ha una finalità diversa, è quella sostanzialmente di ha una finalità di tipo autorizzatorio della spesa dal punto di vista preventivo e poi di rendicontazione a consuntivo, e serve a garantire che negli enti pubblici ci sia equilibrio finanziario, mentre la contabilità economica è proprio finalizzata a rilevare il costo complessivo di tutti i fattori che vengono utilizzati per produrre un determinato bene o per produrre dei servizi nello stesso arco temporale in cui si realizzano i proventi connessi ai servizi o ai beni prodotti. E quest'ultima è quindi la contabilità che serve per fare il tipo di analisi di cui parlava prima il dottor Marzorati. In estrema sintesi, le due differenze sostanziali fra questi due tipi di contabilità hanno a che vedere in primo luogo col concetto di competenza, la competenza temporale delle entrate e delle spese in contabilità finanziaria ha a che fare con il momento in cui sorge il titolo di debito o di credito che si deve rilevare, mentre la competenza nella contabilità economica è legata al momento in cui i fattori della produzione vengono effettivamente utilizzati. Per capire questa differenza e capire quindi perché è necessario disporre della contabilità economica se si vogliono fare queste analisi in un ente pubblico, faccio un esempio molto banale ma che chiarisce la cosa. Supponiamo che il consorzio a dicembre 2012 abbia acquistato un qualche bene di consumo, ad esempio 300 risme di carta. E queste 300 risme di carta dovranno essere utilizzate per, nell'ambito dell'erogazione dei servizi nell'anno 2013 e nell'anno 2014. Ora, in contabilità finanziaria l'acquisto è stato fatto a dicembre 2012 e quindi la rilevazione di quella spesa è di competenza dell'esercizio del bilancio 2012. Ma l'utilizzo di quel bene di consumo, che quindi è un elemento di costo dei servizi che saranno erogati, in realtà non è dell'anno 2012, perché parte di quella carta sarà utilizzata nell'anno 2013, diciamo 200 risme saranno utilizzate nell'anno 2013 e 100 rimanenti saranno utilizzate nell'anno 2014. Dal punto di vista economico, quindi nella contabilità economica, la competenza di 200 risme è del bilancio 2013 e la competenza delle 100 risme rimanenti sarà di competenza dell'anno 2014. A prescindere da questo esempio sulla carta, è evidente che se noi volessimo valutare il costo dei servizi erogati nell'anno 2013 e prendessimo in considerazione tutte le spese sostenute in quell'anno, staremmo in questo caso sovrastimando delle spese, perché imputeremmo all'esercizio 2012 dei fattori della produzione che in realtà non sono stati impiegati in quell'esercizio. E la contabilità economica aggiusta questo tipo di distorsioni, perché imputa ad ogni esercizio, ha come obiettivo quello di imputare ad ogni esercizio esattamente il costo dei fattori che in quell'esercizio sono impiegati. Questa è la prima differenza importante fra le due contabilità. L'altra ha a che fare con la classificazione delle spese, sia dal punto di vista della loro destinazione che dal punto di vista della loro natura. Le spese in contabilità finanziaria sono classificate, sono codificate in maniera standard per tutti gli enti pubblici, indipendentemente dal tipo di attività che svolgono e o dalla classe, per esempio, demografica a cui appartengono, secondo una classificazione che è definita con un decreto ministeriale, che attualmente è quello del 96, e che è la struttura sostanzialmente determina la struttura fissa del bilancio degli enti pubblici. Nel sistema di contabilità analitico che invece siamo andati a costruire, la classificazione delle spese è stata pensata e definita proprio per, in maniera molto dettagliata, pensando per rispecchiare la struttura organizzativa che l'ente, il consorzio, si è dato e per rispettare, per come dire, definire in maniera molto dettagliata le attività che vengono svolte per l'erogazione dei servizi finali. E quindi il sistema di contabilità analitica che è stato adottato si basa sostanzialmente su due elementi: il piano dei centri di costo e il piano dei conti, che sono la prima parte della costruzione di questo sistema. Il piano dei centri di costo, che è stato elaborato per il consorzio, è quello che è proiettato in questo momento ed è in linea così generale, è un'elencazione, una mappatura frutto di un'analisi attenta di tutte le attività che vengono svolte nel consorzio, che serve a rappresentare tutti i servizi che vengono erogati dal consorzio, sia i servizi finali, che sono quelli che sono evidenziati nella colonna di destra, nella parte, se non si vedono benissimo i colori, comunque nella parte azzurrina, quella centrale, sono i servizi finali che il consorzio eroga, sono la ragione per cui il consorzio esiste, la sua attività caratteristica, diremmo. E poi però ci sono tutta una serie di altre attività che servono, che devono essere svolte all'interno del consorzio perché si possa erogare quei servizi finali. Tutte queste attività sono state analizzate, sono state mappate in questo elenco di centri di costo. Il piano di centri di costo ha due livelli, dicevo, questo elenco di centri di costo che rispecchia tutte le attività che vengono svolte e poi rappresenta anche la struttura organizzativa che il consorzio si è dato per erogare quei servizi, cioè i centri di responsabilità a cui fanno riferimento tutti i soggetti che operano per svolgere queste attività. Dico due parole sui centri organizzativi e sui centri di costo, perché si distinguono in centri di costo finale e centri organizzativi finali, che sono, come dicevo prima, quelli in cui sono raggruppati tutti i servizi finali, quindi sono in sostanzialmente il centro organizzativo a cui fa capo il servizio specialistico per disabili, il servizio specialistico minori e la terza categoria dei servizi specialistici a gestione associata che vengono erogati dal consorzio. Questi sono definiti centri di costo finali perché sono quelli su cui si vuole andare a fare le analisi di costo per cui è stato elaborato questo sistema. Gli altri centri di costo sono due centri di costo intermedi che raccolgono tutte le attività di carattere più amministrativo e direzionale che pure devono essere svolte, altrimenti non sarebbe possibile erogare i servizi. Poi c'è un centro di costo a cui vengono imputati in prima battuta tutti i costi di carattere generale del consorzio, tipo le spese relative alla sede, utenze, tutti i costi di tipo più generale. E poi c'è un altro centro organizzativo che abbiamo definito anche questo di tipo generale, che è qui rappresentato perché esiste ovviamente e che raccoglie tutti gli organi istituzionali che sono presenti nel consorzio, quindi il CDA, i revisori dei conti, il segretario e l'organismo indipendente di valutazione. È qui rappresentato per dare una visione complessiva di come è strutturato l'ente. Le indagini poi successive, diciamo le analisi di tipo economico che successivamente sono state fatte, non prendono però in considerazione questo centro di costo per due motivi. Uno, perché incide poco relativamente poco sul bilancio del consorzio, e secondo perché in realtà è una sorta di sovrastruttura imposta per legge sulla quale anche andare a fare analisi di costo non consente poi di fare, come dire, dei passi successivi, per esempio riflessioni in termini di riorganizzazione o di contenimento dei costi o di altro tipo di considerazioni, perché appunto sono imposte per legge, così sono e così devono essere. E quindi lo presentiamo per completezza, ma su questo non si è andato oltre. L'altro, dicevo, oltre al piano dei centri di costo, l'altro elemento che serve per costruire un sistema di contabilità analitica è il piano dei conti, che è la classificazione di tutte delle spese del consorzio articolate per tipologia di spesa. Corrisponde sostanzialmente il piano dei conti ai titoli e agli interventi di bilancio finanziario. Si è cercato di mantenere possibilmente l'aderenza agli interventi di bilancio laddove questi sembravano già ai nostri fini sufficientemente dettagliati. Vi era però in particolare una voce negli interventi di bilancio, quella relativa alle prestazioni di servizi, che a nostro giudizio andava maggiormente dettagliata per poter definire meglio appunto le tipologie di costi sostenute dal consorzio, perché la voce prestazioni di servizi contiene genericamente nel bilancio finanziario tutta una tipologia di collaborazioni e prestazioni di consulenze specifiche che in alcuni casi sono proprio molto determinanti del tipo di servizio che viene erogato. Di conseguenza, rispetto all'intervento di bilancio numero 3, il piano dei conti ha suddiviso le prestazioni di servizi in servizi generici a cui fanno riferimento varie spese per prestazioni appunto di tipo generico, e poi invece le collaborazioni specifiche, che sono quelle di tipo specialistico in ambito sociale, dei collaboratori specialistici, e i servizi specifici che fanno riferimento a spese relative a servizi che sono dati in appalto, a rette o a formazioni specifiche su tematiche socio-assistenziali. In particolar modo è evidente che queste ultime due categorie interessava avere un dettaglio dei costi utilizzati. Per il resto, il piano dei conti è rimasto sostanzialmente aderente agli interventi del bilancio finanziario. Una volta definito questo impianto di massima questi due elementi del sistema, si è potuti andare appunto a costruire l'impianto di imputazione dei costi, che è un sistema. Allora, quello che vediamo qui è il report che siamo abituati. E quello che vedevamo prima, questo è una rappresentazione, uno stralcio del bilancio finanziario dell'ente da cui si parte per andare a costruire, andare ad ottenere i dati di natura economica. Il sistema costruito è un sistema ibrido, nel senso che un'alternativa avrebbe potuto essere quella di tenere una doppia contabilità, ma è chiaramente quindi una contabilità economica affiancata alla contabilità finanziaria. Sarebbe stato un lavoro molto oneroso sia in termini economici che anche in termini di tempo, lavoro da dedicare ad un lavoro di questo genere. Per cui si è optato per una soluzione diversa, una soluzione ibrida, per cui si parte da dati di bilancio finanziario e con una serie di opportune rettifiche, soprattutto volte a determinare l'esatta competenza temporale delle spese, si arriva sostanzialmente ad ottenere dei dati di tipo appunto economico e quindi a poter sviluppare analisi di contabilità economica. Quindi questi sono, diciamo, il bilancio finanziario da cui si parte. Poi da questo è stato costruito un sistema che in diverse fasi successive va ad attribuire tutti i costi dei fattori utilizzati nella produzione ai vari centri di costo che sono stati classificati, che abbiamo visto in precedenza e che trovate qui riprodotti nei centri organizzativi. La prima cosa che è stata fatta, il primo lavoro pratico che è stato fatto ha riguardato le rettifiche contabili che dicevo poc'anzi, cioè sono stati analizzati tutti gli impegni di spesa e i residui che sono stati assunti nel corso dell'esercizio, si è analizzato proprio da partitario andando a cercare direttamente negli impegni o eventualmente nelle fatture la effettiva competenza economica di quella spesa, sono stati fatti gli aggiustamenti necessari e i costi direttamente attribuibili, le spese direttamente riferibili ai centri di costo sono stati in prima battuta imputati a ciascun centro di costo. Poi, dopo aver attribuito i costi diretti, è stata fatta un lavoro analogo per l'attribuzione dei costi del personale. Ovviamente i costi relativi al personale sono una voce di costo importante in un consorzio che eroga servizi e per attribuire i costi dei personali ai diversi centri di costo si è seguito un criterio dei carichi di lavoro. Sono stati stimati i carichi di lavoro, cioè il tempo lavoro destinato a ciascuna delle attività necessarie per l'erogazione dei servizi e sono stati attribuiti questi tempi stimati ai vari centri di costo. Individuati così su ciascun centro di costo i costi parziali del servizio, si è proceduto con una serie di a cascata, con una serie di ribaltamenti successivi appunto ad attribuire dapprima i costi generali ai centri di costo intermedi e ai centri di costo finali e in questo modo si è determinato un costo pieno anche per quei servizi intermedi che ricordo erano tutte le attività amministrative e direzionali che sono strumentali ai servizi finali e questi ultimi costi infine sono stati a loro volta ribaltati, si dice, attribuiti quindi ai centri di costo finale, ai servizi finali. Si è arrivati in questo modo a determinare per ciascun servizio erogato il costo pieno di quel servizio, cioè il costo di tutti i costi diretti che sono direttamente individuabili perché collegati a quel servizio e poi tutte le quota parte di altri costi indiretti che però incidono su ciascun servizio, quindi comprensivi di tutte le spese generali, una quota parte delle spese per l'utenza, una quota parte delle spese amministrative e tutto quanto, imputati secondo specifici criteri determinati con criterio per ciascuna tipologia di spesa. Una volta determinato il costo dei servizi finali, poi sono state fatte diverse analisi sia su questi costi, sulla struttura di questi costi, che poi Fabio Rebora fra poco vi presenterà diverse di queste analisi, e poi sono stati anche collegati ad alcuni dati di utenza e ad altri dati extracontabili relativi ai comuni consorziati per presentare più in dettaglio le situazioni, diverse situazioni relative appunto ai singoli comuni che fanno parte del consorzio. Io non direi altro di questo, quindi lascio.
No, va bene. Dunque, innanzitutto il lavoro che vi presentiamo, i dati che vi presentiamo, partendo, come vi ha spiegato lei, dall'ultimo consuntivo disponibile, riguardano sostanzialmente i dati del 2011. Adesso stiamo lavorando a quelli del 2012, anche se non c'è ancora il consuntivo definitivo. Due dati generali proprio sul consorzio, questi esulano dal lavoro fatto sulla contabilità di tipo analitico, proprio, però serve per dare un'idea, una panoramica di come il consorzio sostanzialmente viene finanziato. Vediamo che sul totale delle entrate accertate nell'anno 2011, che supera i 3 milioni e 800 mila euro, abbiamo poco più della metà finanziato dai comuni tramite la quota del fondo di solidarietà, che per il 2011 era 28 euro pro capite per ogni comune. Altra parte sostanziosa, quasi del 20%, viene da fondi nazionali, quindi il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali. Pari quota praticamente viene dalla regione con il Fondo Sociale Regionale, e poi ci sono altre quote che sono di scarsa incidenza, tra cui ad esempio l'utenza e altri introiti diversi. Questo è per definire come il consorzio sostanzialmente viene finanziato. Ecco, qui invece passiamo già a una analisi proprio macro sui costi, riferita a, questo è, non è nient'altro che una torta, quella sulla sinistra, l'articolazione dei costi complessivi, proprio che è riferita al piano dei conti che ha fatto vedere prima Tiziana. Quindi come sono distribuiti i costi secondo la natura proprio del costo. Qua già una prima analisi si può fare, ossia l'incidenza delle spese di personale e di altre collaborazioni, quelle che abbiamo visto di tipo specifiche, che comunque non arriva sostanzialmente al 13%, che comunque è un valore anche piuttosto basso per un ente di questo tipo. Un'altra analisi invece è fatta in relazione alla tipologia di utenza. Il consorzio serve prevalentemente due tipologie di utenza, che sono i minori e i disabili. Ha poi tutto un altro insieme di servizi che seguono utenza sostanzialmente indifferenziata. Possono essere ad esempio gli anziani per i buoni sociali, oppure i buoni per le famiglie numerose, o altre tipologie di servizi. Però vediamo che il grosso sono servizi per minori e soprattutto i servizi dei disabili, che coprono quasi la metà dei costi complessivi. Un altro dato proprio macro sono quelli sull'utenza. L'utenza del consorzio è diviso in due, perché il consorzio proprio per sua natura ha un servizio che si chiama servizio sociale professionale, che rappresenta un po' l'attività tipica delle assistenti sociali e di equip che non racchiudono solo assistenti sociali ma magari anche psicologi, che sostanzialmente consentono quella che è la presa in carico dell'utente, facendo un'attività di indagine, di analisi del bisogno, di codifica del bisogno, e poi attivano le risorse e i servizi necessari. Ecco, l'utenza che è relativa al servizio sociale professionale non coincide con l'utenza che poi usufruisce di servizi, perché ci sono utenti che magari hanno questa attività di servizio sociale professionale, ma poi il loro bisogno non sfocia in nessun servizio particolare, oppure ci sono anche servizi più, ad esempio, come sono i buoni sociali, l'erogazione di alcuni contributi, che non necessitano della fase di presa in carico. Quindi è opportuno sempre tenere distinti questi due dati sull'utenza. E questi comunque sono dati a livello macro e complessivo. Ecco, come abbiamo visto prima in quello schema un po' complicato, ma che serve proprio per dare l'idea di come è stato svolto il lavoro, ogni grado di ribaltamento dà luogo a sostanzialmente una misura di costo che può dar luogo a diverse analisi. Quindi si parte dalle analisi più interne al consorzio, più di tipo organizzativo, che servono per andare a analizzare i processi interni e delle misure anche sui servizi, quelli che non sono finali, non sono destinati direttamente all'utenza, ma che sono di supporto. E poi, ribaltando anche il costo di questi servizi sui servizi finali, si ha un costo pieno del servizio finale. Questa Qui no, non abbiamo riportato tutte le analisi che si possono fare poi a livello interno del consorzio. Abbiamo solo riportato anche qui un'analisi che è molto macro, in cui si va un po' a vedere qual è il peso di ciascun centro organizzativo del consorzio sul totale dei costi. E quindi vediamo che ovviamente come anche diciamo fa da contraltare, corrisponde sostanzialmente ai costi sull'utenza. Il servizio specialistico disabili pesa per la maggior parte dei costi, quello sui minori è sostanzialmente a un'entità simile. La parte invece di servizi, quelli che abbiamo definito intermedi, quindi di direzione, che non è solo il direttore ma è tutta l'attività di governance e pianificazione anche di tipo zonale, insieme ai servizi amministrativi o contabili, come costo complessivo pesano sul 7%, quindi questo è già un dato che può avere un suo significato. Passando invece ad un'analisi più di tipo, cioè sui costi finali, quindi quelli destinati direttamente agli utenti, questo adesso non so se probabilmente non si legge molto bene, comunque serve solo, è una matrice che mette insieme tutti i costi articolati per le due dimensioni che vi ha fatto vedere Tiziana prima, quindi il piano dei conti, ossia la natura della spesa, il personale piuttosto che gli acquisti, le collaborazioni eccetera, incrociati con la visione invece per centri di costo, che quindi corrispondono sostanzialmente, soprattutto per i servizi finali, ai servizi erogati. Quindi qui si hanno varie informazioni che poi adesso andremo a vedere nel dettaglio con l'aiuto di alcuni grafici. Ecco, adesso ovviamente non è nostra intenzione voler andare a analizzare tutti i servizi nel dettaglio, però è utile fare solo qualche esempio per chiarire anche che tipo di analisi si può fare. Ad esempio, se guardiamo il servizio 4.2 dell'inserimento lavorativo per i disabili, ci rendiamo conto proprio a cosa serve la contabilità analitica. Se vedete, il 23,7% è costituito da contributi e trasferimenti, sono sostanzialmente le borse lavoro che vengono date ai disabili per lavorare. Ecco, questo però, questo 23,7% è quello che si vede anche nel bilancio finanziario, perché c'è un capitolo apposta. Quello che a livello di bilancio finanziario si perde è tutto il resto del costo, che in realtà è molto più ampio, perché è composto da una serie di attività che si fanno. Il grosso è un costo di personale, perché c'è tutta l'attività educativa e l'attività di accompagnamento. E poi tutta un'altra serie di costi che sono propri del servizio. Quindi questo esempio su questo servizio dà proprio l'idea di come una contabilità di tipo analitico possa dare una dimensione del costo che è molto più ampia, ma completa, rispetto a un costo. Questa analisi sui costi è fatta un po' su tutti i servizi. Per tutti i servizi poi è stato anche collegato ovviamente l'utenza e anche qual è un dato di costo medio per ciascun utente. Poi parleremo anche di questo dato di costo medio, di come è ricavato e di cosa significa. Quindi vediamo che ci sono servizi che per la maggior parte, come ad esempio il centro diurno CDD e centro diurno disabili, è costituito per il grosso da servizi specifici, in questo caso il pagamento delle rette proprio per far frequentare questi centri. Ci sono servizi invece che hanno una composizione di costo che è un po' più ampia e che costituisce poi proprio l'oggetto di indagine nel momento in cui si vuole andare a approfondire un po' la questione. Ecco, questi costi sono poi articolati sia per disabili, per minori e sugli altri servizi. Questo avete il materiale, potete andarli a vedere. Ecco, poi come dato finale, poi ci sono ancora due considerazioni che farà il direttore, non ci si è fermati ad un'analisi di costo a livello complessivo per il consorzio, ma si è cercato, come diceva prima Tiziana, di correlare questi, questi costi anche a un dato di utenza e anche andando a suddividerli per i vari comuni. Quindi qua troviamo sulla sinistra, in questo schema, il solito schema visto prima, sostanzialmente è il piano dei centri di costo con centro organizzativo e centro di costo. È riportato il dato del costo, il costo pieno, quindi che racchiude tutti i fattori produttivi consumati per l'erogazione di un determinato servizio. C'è poi l'utenza complessiva per ogni servizio complessiva di consorzio e il costo medio complessivo per utente. Questo costo medio complessivo per utente, se poi si va avanti, c'è poi il dato sugli utenti specifici, in questo caso del comune di Erba, e il costo specifico del comune di Erba. Ecco, questo costo medio complessivo per utente non è, è una media sul totale dell'utenza del consorzio, ma quando si va a vedere il costo specifico del comune di Erba, non è la semplice moltiplicazione del costo medio per gli utenti di Erba, ma per ogni comune è stato ricavato il costo specifico per ogni comune, almeno per quella parte di costi che era possibile andare a individuare direttamente. Quindi, ad esempio, sul CDD il grosso dei costi è composto dalle rette, si è andato a contare esattamente per ciascun utente del comune di Erba quali sono state le fatture realmente addebitate. Quindi abbiamo due misure di costo. Una è di costo medio che astrae un po' dal singolo caso e serve per fare un certo tipo di valutazioni, come ad esempio quanto potrebbe costarmi un utente in più su quel servizio, oppure per fare un confronto anche di quello che si dice confronto di benchmarking con altri enti di simili dimensioni, oppure anche per fare poi delle valutazioni rispetto ai servizi che ci sono invece sul mercato in qualche modo. È una dimensione, perché poi questa dimensione va sempre affiancata a altre dimensioni più di contesto e più qualitative per fare valutazioni del genere, però è un'informazione comunque importante. L'altra parte invece sulla definizione del costo, in questo caso del comune di Erba, va proprio a rappresentare qual è la situazione comune per comune, e quindi si vede, come poi vi presenterà il direttore in una sintesi finale, quali sono i comuni che beneficiano di servizi in maniera maggiore e quali sono servizi che beneficiano in maniera minore. Questo proprio per permettere delle valutazioni poi, qualora si volesse anche riflettere in tema di quota pro capite. Ad esempio, nella parte sotto si vede che il totale dei costi sostenuti per il comune pro capite, perché è stato diviso poi per la popolazione, è all'incirca di 47-48 euro, di cui il comune di Erba, tramite il fondo di solidarietà, da 28 euro per abitante, riceve però servizi per 47, per quasi 48 euro, quindi per ogni persona sostanzialmente la differenza è di quasi 20 euro, e questo è quello che si vede poi in questo grafico. Quindi a livello di pro capite sostanzialmente il comune paga circa il 58%, sostiene il 58% del costo, e però ne riceve un altro 42%. Questa è una velocissima panoramica su alcuni esempi di analisi che si possono fare, ma che poi andranno sviluppate. Questa costituisce un po' la base di partenza e delle informazioni di tipo di costo, che poi sono da affiancare con tutta una serie di altre informazioni per arrivare a fare delle riflessioni complessive sostanzialmente.
Sì, arrivando alla conclusione, la situazione è, allora, la tabella di prima non l'abbiamo chiaramente poi consegnata a ogni comune, quindi ciascun comune può vedere nel dettaglio la propria situazione. Qui va a rappresentare quello che è la situazione per ogni comune. Abbiamo delle situazioni che sono estremamente differenziate nell'ambito del consorzio, e questo dovrà permettere ai comuni di fare considerazioni sul senso della solidarietà piuttosto che di modificare i servizi che entrano nel fondo di solidarietà. Abbiamo comuni che a fronte di 28 euro, faccio l'esempio di Rezzago Sormano, ricevono servizi per 200 euro, per 127 euro, abbiamo comuni che a fronte di 28 euro al serio ne ricevono, cioè mettono molti più soldi di quelli che ricevono. Ma questo è il senso del Fondo di Solidarietà. Questa fotografa la situazione 2011, quando andremo a rappresentare il 2012 avremo sicuramente dei dati differenti. In alcuni casi potranno essere confermati, in altri no. Chiaramente l'analisi di questo dato permetterà poi all'Assemblea Consortile di valutare di anno in anno in che direzione andare. La tabella successiva illustra due comuni, abbiamo fatto un confronto nella parte verde fra due comuni, no? Che hanno una popolazione sostanzialmente identica, Caslino e Castelmarte e Opiglio Ossanigo. Allora cosa abbiamo come dato finale? Che Caslino d'Erba ha ricevuto servizi per 142.000 euro, Castelmarte per 12.000, ma hanno gli stessi abitanti. Allora, è interessante capire il perché. Allora, una prima valutazione è, siccome i numeri sono piccoli, cioè il numero di utenti è un numero limitato, è chiaro che guardando solo il primo servizio, 6 utenti a fronte di 1 mi cambiano la spesa, 3 utenti inseriti al CSE voce 4.3 rispetto a un utente mi cambia notevolmente la spesa. Quindi questo è un dato chiaramente sui piccoli numeri che produce una differenza sostanziale anche significativa. Ci si potrebbe comunque interrogare, fare altre valutazioni, cioè c'è la disponibilità di entrare nel metodo per poter raccogliere altri elementi che sono che vanno a incontrarsi, a confrontarsi con questi dati. Per esempio la rendicontazione della spesa sociale che i comuni forniscono. Il dato di Opiglio Ossanigo è più rassicurante in qualche modo, perché anche qui abbiamo due comuni che hanno sostanzialmente la stessa numero di abitanti, la differenza in questo caso è molto meno importante. Ultima tabella, quali sono gli sviluppi futuri? Allora, tre tipi, abbiamo sintetizzati tre tipi di sviluppo. Una prima è più interna al consorzio, cioè quella di permettere di rilevare in modo più sistematico i dati di attività del personale. Noi stiamo raccogliendo, abbiamo elaborato anche in questo caso una tabella particolare che ci permetterà nel 2013 di assegnare esattamente il costo del personale per ogni attività. Nel 2011 l'abbiamo necessariamente stimata, quindi attraverso un sistema molto semplice di rendicontazione noi sapremo esattamente quanto tempo i dipendenti spendono per ciascuno dei 20 servizi che abbiamo prima elencato, con un grado di approssimazione molto più preciso. Quello centrale, l'affiancamento di informazioni sui costi e servizi consortili per valutare la sostenibilità di un ampliamento. Sappiamo che la maggior parte dei comuni del consorzio devono decidere, stanno già decidendo, la gestione associata di alcuni servizi, di alcune funzioni, quindi dei servizi, perché questo impone la norma, e questo sistema permette, secondo noi, di fare delle considerazioni interessanti. Dirò un'ultima cosa, un ultimo passaggio, abbiamo comunque anche qui delle norme riportate che ci proiettano già in un futuro. In questo caso noi abbiamo in questo in qualche modo anticipato quello che potrebbe, che è già un obbligo per il futuro, ma facendo delle nostre considerazioni. L'ultimissima cosa rispetto al punto 2, noi in questi giorni, l'abbiamo fatto anche con il Comune di Erba, ovviamente abbiamo mandato tutti i sindaci e i responsabili del servizio, abbiamo chiesto di rendicontarci in modo dettagliato quanto spendono sui servizi educativi e sul trasporto. Servizi educativi intendiamo sia i servizi che hanno a che fare con la disabilità, quindi col mondo della scuola, insegnanti di sostegno, di aiuto personale e quant'altro, sia eventuali servizi educativi che forniscono a favore di minori, invece, come SAD, sia quanto spendono in termini di trasporto, ma anche un dettaglio quindi sul numero degli utenti, sui contratti di servizi che hanno, eccetera. Questo dato, perché l'abbiamo richiesto? Perché dalla rendicontazione che i comuni hanno effettuato è uno dei dati di spesa più rilevante, e siccome noi stiamo andando in funzione del bilancio 2013 a definire quali possono essere gli sviluppi del nostro sistema di politiche sociali, quelle erano delle aree che secondo noi meritano un approfondimento. Saranno poi gli amministratori, in base ai dati che forniremo, decidere se, come alcuni comuni hanno già comunicato, sono interessati a assegnare al consorzio ulteriori servizi, per esempio servizi educativi, perché ritengono, e poi noi valuteremo se questa ipotesi è sostenibile o meno, che quel servizio, per come organizzato, se associato a più comuni, potrebbe essere realizzato in maniera più efficace, con costi più bassi e quant'altro. Questo è un po', ci scusiamo un po' per esserci dilungati, ma altrimenti non era possibile andare a illustrare il lavoro che è stato fatto. Grazie ancora.
Allora, innanzitutto ringraziamo il dottor Mazzorata, la dottoressa Rossi e il dottor Rebora, il suo sindaco. Era naturalmente il presidente Fegere. Sono sindaco.
Ecco, io ho chiesto al consorzio, nella figura ovviamente della presidente dottor Mazzorati e della dottoressa Rossi e del dottor Rebora, di presentare questo, la contabilità analitica, il metodo di contabilità analitica in consiglio. Credo che sia un tema quanto mai interessante, un po' pesante forse, ma sicuramente interessante, perché solo con la contabilità analitica noi possiamo capire il costo del singolo servizio erogato, cosa che sarà, che diventerà fondamentale anche per quanto riguarda il comune, perché dovremo arrivare anche nell'ambito del bilancio comunale a capire, a individuare il costo del singolo servizio, perché nel futuro sarà tutto così. Del resto non può che essere così, perché nel momento stesso in cui le risorse non sono certe, perché anche per quanto riguarda il consorzio, i finanziamenti che il consorzio stesso ottiene dalla regione oppure partecipando a bando non sono, a bandi non sono sempre gli stessi, è ovvio che il consorzio e l'assemblea dei sindaci si troverà a dover fare scelte riguardo una certa tipologia di servizi rispetto a un'altra. Quindi noi possiamo fare questo tipo di scelta solo nel momento in cui noi conosciamo in maniera puntuale il costo del singolo servizio. Possiamo quindi anche indirizzare non magari finanziamenti dedicati, ma quelli generici, come del fondo di quelli che dipendono dal fondo di solidarietà, sui servizi che noi riteniamo indispensabili o prioritari. E questo è l'importanza del lavoro che fa il consorzio, che certe volte non è conosciuto da tantissimi, perché magari in comune ci si concentra più su altre tipologie di su altri ambiti. Dimostra il perché il comune di Erba abbia voluto con forza che la sede del consorzio rimanesse ad Erba ed abbia provveduto a restaurare quella bellissima villa a Bindella, che nei prossimi giorni decideremo quando fare una piccola inaugurazione, perché è una sede che, per merito sicuramente dei nostri uffici, ma dell'architetto Farano, a quale va il merito e il demerito, se poi non vi piace, no, è bellissima, quindi non vi può che piacere. È diventata una sede meravigliosa, perché comunque il Comune di Erba abbia voluto investire sulla sede per il consorzio dei servizi alla persona. Ovviamente i comuni che aderiscono al consorzio pagano il loro affitto, ma avranno un risparmio di circa 10-12 mila euro all'anno rispetto all'affitto che pagavano in una sede non comunale, cioè nella sede che era in via Turati. E come voi avrete potuto notare, ovviamente il fatto che un comune, fra virgolette, non è un bel termine, guadagni di più, guadagni di meno rispetto al fondo di solidarietà, quanto paga il singolo comune, dipende dalla fortuna o dalla sfortuna dei cittadini del comune stesso. Ci sono comuni che sono più fortunati e che pagano questa specie di assicurazione e quindi ricevono meno servizi, ci sono comuni più sfortunati che purtroppo hanno una tipologia di pazienti che necessitano di una quantità maggiore di servizi. Per fortuna esiste questa specie di assicurazione che è il consorzio e quindi il fondo di solidarietà che tutti i comuni pagano, perché se prendiamo per esempio comuni piccoli, mai e poi mai potrebbero permettersi di sostenere servizi che riguardano l'ambito del sociale così costosi. Quindi, per quello che riguarda voi, quindi voi avrete visto la tabella che ha presentato il dottor Marzorati, dove ci sono comuni in attivo o in passivo. Noi, in tutti i casi, da sempre abbiamo la possibilità di vedere erogati più servizi rispetto a quelli che potremmo erogare soltanto con il nostro fondo di solidarietà. Nel 2011 avete visto che noi abbiamo avuto servizi erogati per 47 euro circa, abbiamo pagato servizi per circa 28 euro. Perché certe volte si sentono queste voci comuni, no? E dicono si paga tanto, eccetera, come se invece i comuni che fra virgolette ci rimettono, fortunati loro perché ripeto il motivo è diverso, sono veramente pochi. Anche perché oltre il fondo di solidarietà arrivano trasferimenti da parte della regione che purtroppo stanno diminuendo continuamente e questo ci costringerà a scelte da fare tutti insieme e bandi ai quali non sempre, il cui risultato non sempre è positivo. Per cui io volevo complimentarmi di nuovo con il Presidente, con il dottor Marzorati, la dottoressa Rossi e col dottor Rebora, perché hanno fatto un lavoro veramente egregio e io ci tenevo davvero tanto che voi, tutti voi consiglieri, ne veniste a conoscenza.
Sì, certo. Grazie, signor Sindaco. Qualcuno vuole intervenire? Ok, così grande foga. Consigliere Marelli, lei vuole intervenire, vero? Ok, intervenga pure. Se ripristiniamo, può iniziare, continui.
Al buio? No, sì, intervengo anche se in realtà...
O ci hanno staccato la luce, signor Sindaco, paghiamo la luce, ci hanno staccata, vediamo, di ripristinare un attimo, dottor Sarossino non c'è più, è scomparsa apposta. Ah, eccolo qua, consigliere Marelli.
No, dicevo che... Ci siamo visti questa mattina al consorzio e ho anche avuto modo di vedere la nuova sede in lungo e in largo, che effettivamente è una bella sede, la sola, forse il solo limite è la distanza dal centro e la raggiungibilità per chi non ha mezzi propri, ma il resto ha uno spazio e delle possibilità che effettivamente rispetto a questo tipo di servizi sono effettivamente delle buonissime caratteristiche. Dicevo appunto che condivido un po' quello che in apertura il sindaco diceva, quanto credo sia poco conosciuto e poco valorizzato un ente come un consorzio di servizi alla persona. Questo forse, ovviamente poi ognuno ha le sue nostalgie, ma credo che sia una delle realtà fondamentali dentro la crescita di un territorio, almeno tanto quanto altre più visibili che sono invece più legate alle grandi opere piuttosto che alla viabilità. E soprattutto un consorzio che si occupa di funzioni che sono delegate a questa istituzione da parecchi comuni, con delle caratteristiche che abbiamo visto benissimo, così differenti da rendere il lavoro sicuramente poco facile. Per cui questo sforzo organizzativo anche di ristrutturazione, perché accanto al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica c'è sicuramente uno sforzo riorganizzativo sia del personale che della modalità di lavorare, della suddivisione del lavoro interno. Questo soprattutto stamattina mi sono resa conto che questo sforzo c'è stato ed è sicuramente importante. Non mi pare che ci sia dall'altra parte un'evidenza e una consapevolezza così grande di ciò che questo permette rispetto ai servizi finali, cioè organizzare meglio il lavoro, avere maggiore trasparenza, riuscire a capire quanto è il costo del singolo servizio, non tanto perché poi si possa decidere cosa fare, dove tagliare, ma perché insieme un territorio possa scegliere davanti a una situazione come quella che abbiamo visto, il 53% sostenuto dal Fondo di Solidarietà. E trasferimenti che non arrivano tra quelli statali e quelli regionali, non arrivano in questo bilancio, per cui poi nel 2012 ancora meno, ha nemmeno al 40%. Significa che i sindaci o continueranno ad aumentare il fondo di solidarietà, credo, situazione piuttosto insostenibile, perché quello, appunto, il 32 mi sembra già una cosa piuttosto anomala rispetto anche un po' a quello che c'è, altrimenti dovranno essere necessariamente maggiormente consapevoli delle scelte da fare. E allora, dicevo già al direttore questa mattina, al presidente, sicuramente il fatto che questa sera se ne parli qui, e io spero con interesse anche nel Consiglio, e se ne possa parlare sempre di più in ambiti dove gli amministratori e i funzionari si rendano conto di cosa significa rispetto alla realtà sociale e al costo sociale che questo potrebbe comportare, cioè l'assenza di questi servizi potrebbe comportare problemi molto più grandi dal punto di vista della vivibilità di un territorio. Per cui più si lavora anche in attenzione e in prevenzione rispetto alle situazioni dei minori difficili, degli affidi, delle adozioni, degli inserimenti lavorativi, più un territorio acquisisce un benessere che non è economico in questo momento, ma che è sicuramente di tipo sociale. Allora, la consapevolezza, non so, probabilmente la costruiranno piano piano, dovranno farlo, ma in questo senso forse il passare da solo funzioni delegate a maggiori funzioni associate, diciamo stamattina, ci sono delle funzioni che potrebbero, gestite in modo associato, oltre a queste, comportare magari non un risparmio, ma una maggiore efficienza, e per qualcuno anche un risparmio. Chiaro che Erba potrebbe anche decidere che ce la fa da sola, perché è forse l'unico comune che potrebbe avere delle risorse, ma in questo senso il ruolo di leadership non è tanto istituzionale, perché non è più, ma è il mettersi a disposizione rispetto a quello che. Per cui sicuramente apprezzo questo lavoro di riorganizzazione e anche di passaggio, perché mi pare che anche rispetto a chi dall'esterno voglia capire sì, ma cosa significa questo servizio oppure quest'altro, dia modo di entrare molto, molto meglio, molto di più rispetto al singolo servizio e alla singola scelta. Questo è, credo, spero che appunto sia effettivamente così, perché cioè, questo renda efficace il lavoro. L'unico appunto, così lo facevo più in termini all'inizio provocatori, un po' di raccomandazione, è che vengano ritrovate le risorse in termini di personale e anche di pensiero, perché poi è chiaro che se uno si occupa di una cosa difficilmente riesce a occuparsi anche di un'altra, perché questa consapevolezza cresca anche nel territorio. In realtà in questi anni, in questi ultimi anni, il fatto di aver dovuto lavorare nell'organizzazione interna, nell'ottimizzazione dei servizi con dei fondi tagliati, il trasferimento, il cambio di personale, le gravidanze, tutto quello che stamattina vi avete elencato, hanno fatto sì che il territorio entrasse in una logica che è molto erbese. Allora, le qualità degli erbesi le abbiamo elencate prima, adesso diciamo anche qualche difetto. Cioè, una logica di contrattazione individuale. Cioè il singolo, la singola associazione, la singola cooperativa, il singolo servizio, con il consorzio evidentemente ha lavorato questi anni, perché i servizi ci sono. Ma il territorio non cresce se non c'è anche una progettazione, una programmazione di tipo concertato, perché per esempio sono venuti meno i fondi che coprivano un grosso progetto che era quello della comunità educante, con i suoi limiti, i suoi difetti, ma anche le potenzialità. Ma nessuno se n'è accorto, no? Cioè il territorio non ha detto come mai. Poi il singolo si è reso conto che non c'era più questo servizio, che l'altro intervento non c'era, ma il territorio non l'ha compreso. Quanti sanno che ci sono questi numeri di minori disabili accompagnati? Credo pochissimi. Rispetto anche in questo momento al dover procedere a scelte che magari saranno anche un po' dolorose. Quando i buoni sociali sono venuti meno, è chiaro che la singola famiglia, e magari le 35-40 famiglie, hanno avvertito questa cosa, indubbiamente, dicendomi, insomma, adesso non me li date più, da 3 anni io contavo su questa cosa, adesso non ci sono più. Ma il territorio, chiamato a rendersi conto consapevolmente della situazione, è anche chiamabile a rispondere in un altro modo a questa cosa, cioè non ci sono più i soldi della regione per i buoni, bene, allora organizziamo diversamente una vicinanza che non è il SAD ma un altro tipo, perché che possa avere un'economicità, faccio un esempio, per cui appunto dopo questo sforzo più con lo sguardo rivolto all'interno per funzionare meglio, il fronte degli amministratori e del territorio credo vada ancora, anche perché è uno degli obiettivi del sistema, quello proprio di rendere più evidente il tipo di servizio, i tempi dei servizi, la carta dei servizi, cioè una serie di cose che sicuramente valorizzerebbero anche la realtà, no? Anche il lavoro che c'è.
Signor Sindaco.
Tutto il che si sia compreso anche come la contabilità analitica vada nella direzione di una maggior trasparenza, no? E la trasparenza ci permette poi di fare che cosa? Sì, di fare delle scelte, ma anche di valutare se alcuni servizi possono essere erogati ad un costo più contenuto, pur con la stessa bontà del servizio. Infatti io quello che quando sono in assemblea chiedo sempre al dottor Mazzorati e alla Presidente di, per esempio, di valutare un po' quello che dicevi tu, se è possibile anche aggregare, di fare valutazioni diverse nell'erogazione di alcuni servizi. Per esempio il discorso degli affidi potrebbe essere un discorso che lo state facendo di maggior sensibilizzazione nei confronti della popolazione, in maniera tale che l'affido abbia anche sia concepito in maniera diversa, piuttosto che di partecipare. Esattamente quello che ci ripetiamo sempre fino alla nausea in comune, di partecipare al maggior numero possibile di bandi in maniera tale da riuscire a incamerare risorse sempre maggiori in maniera tale che ci permettano di ovviare la diminuzione dei trasferimenti, no? Recuperare risorse alternative. Ma tutto questo noi possiamo farlo quando abbiamo una contabilità così trasparente, così puntuale, così veritiera nei rispetti del singolo servizio erogato, e su questo possiamo lavorare. Tutto questo lavoro enorme che loro hanno fatto è la base su cui poi dovranno lavorare il dottor Mazzorati, la Presidente e tutto il CDA per ottimizzare la gestione del consorzio, perché ovviamente questo è un bellissimo lavoro, ma poi non si devono adagiare, devono andare avanti, esattamente come dobbiamo farlo noi in comune, e tutti i giorni lottiamo con il singolo euro, detto molto tranquillamente. Comunque grazie davvero, perché siete stati bravissimi, come vi dico sempre in consorzio, ma è così.
Altri interventi? Consigliere Rivolta.
Brevemente. Allora, innanzitutto ringrazio la Presidente e tutto lo staff nel consorzio per essere intervenuti con questa relazione, che penso ci abbia chiarito tante cose. Io sono molto stanca stasera, quindi mi riservo poi di un'analisi e dei dati più precisa, però indubbiamente penso che questo corrisponda a una necessità alla quale nessuno si può sottrarre, ovvero la trasparenza innanzitutto dei conti e la lotta a qualunque tipo di spreco. Non solo, un'analisi così precisa può essere lo strumento per la miglior valutazione sul rapporto costi-benefici, numero di utenti, quindi in base alla spesa che risposta a quante utenti riusciamo a dare risposta. Quindi questo, e di lì poi derivano le scelte politiche di approfondire una cosa piuttosto che un'altra, per esempio. Io volevo anche, per amore di verità, come voi sapete, cerco sempre di utilizzare non in toni polemici, ma anche il consiglio per alcuni ragionamenti. E mi spiace che, tra l'altro, l'assessore Antonicelli non ci sia questa sera. Il sindaco prima parlava della sede di Mindella.
Consigliere, scusi, l'assessore Antonicelli non c'è per gravi motivi familiari.
Mi dispiace. Molto, quindi gli faccio gli auguri che possano risolversi. Un'osservazione che volevo fare però è questa. Per nostra cultura ci si mette in gioco facendo questo tipo di studi, di approfondimenti, però rimane un contesto generale di difficoltà estrema. Quindi mi riallaccio a quanto detto altre volte anche all'inizio. Secondo me questo sistema scoppia se non si trovano strade alternative, perché comunque le risorse, cioè io non penso che a breve ci potranno essere degli orizzonti rosei, ma perché il mondo è così, il mondo è cambiato, il mondo politico italiano, quello europeo, quello internazionale. Quindi certamente da una parte ci deve essere una lotta incredibile per ottimizzare le risorse, però il sistema non può non tenere. Vi faccio un esempio, abbiamo detto Bindella si inaugurerà la sede, c'è stato l'utilizzo di risorse interne all'ente, anche professionali, per sistemare, però rimane il fatto che il patto di stabilità non ci permette, non permette al comune, quindi non ci permette, parlo con un plurale proprio nel senso di comunità, non ci permette come amministrazione di pagare l'impresa che ha fatto questi lavori. Quindi cioè, noi siamo di fronte a imprese nostre che rischiano di fallire per crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e quindi ci vediamo in qualche modo involontariamente compartecipi di un processo di povertà, perché se un'impresa fallisce delle nostre vuol dire che quante persone saranno a casa, entreranno in difficoltà e probabilmente diventeranno utenti dei servizi sociali del consorzio. Quindi questa spaventosa ruota va bloccata, questo meccanismo va bloccato e purtroppo bisogna fare dei discorsi di macro politica, cioè non c'è niente da fare, perché altrimenti non cambia. Quindi se questo sciagurato patto di stabilità non cambierà, se non cambieranno alcune regole fondamentali, noi ci troveremo con gli enti che cercheranno di fare sempre più le formiche, di ottimizzare sempre più in alcune parti dell'Italia, in altre continueranno comunque a non adeguarsi. Alla fine noi dovremo sempre sostenere, ma la parte che sempre ha sostenuto con l'aiuto di tutti quelli che sono venuti a lavorare qua, evidentemente, no? Questo io ci tengo sempre a dirlo, e italiani e non italiani, però rischia di saltare a sua volta. E se salta Lombardia, io penso che sia un guaio per tutti, per la Lombardia in primis, per i suoi abitanti, per tutto il nord, per tutta l'Italia. Ma anche sarebbe un grossissimo problema per tutta l'Europa. Quindi io penso che non si debba non fare una considerazione di questo genere. Io spero, e ne sono convinta perché lo conosco, che ci possa essere una speranza rappresentata da questo nuovo governo con Maroni presidente. Io spero davvero che possa rilanciare, perché vedere persone, come le vedrete voi tutti i giorni, probabilmente anche gli altri colleghi consiglieri saranno avvicinati da persone che hanno perso il lavoro, da persone che vivono in stato di necessità, e guarda caso quando poi ci sono queste situazioni piove sempre sul bagnato, per cui arrivano le malattie, arrivano chi più ne ha più ne metta, è veramente una tragedia. Per cui secondo me io mi auguro e spero e sono convinta che potrà arrivare, però è giusto che noi facciamo questi sforzi, forse sarebbe giusto che con più forza chiedessimo tutti che questi sforzi li facessero in tutta Italia e non solo in una certa parte. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? No? Allora, sì, Presidente Fegerio.
No, volevo solo intanto ringraziare, come ho fatto prima, per l'opportunità che ci avete dato di spiegare questo lavoro fatto, perché purtroppo questo è l'unico comune che ci ha chiesto di fare questo. Noi ci sarebbe piaciuto farlo veramente, non dico in tutti i singoli consigli comunali, ma almeno nei vari ambiti. Purtroppo l'abbiamo presentato ai sindaci, l'abbiamo presentato, è stato richiesto questa cosa qui, è stata richiesta a gran voce. Ogni volta che c'era l'assemblea dei sindaci e il consorzio sembrava che
non volessimo farla, insomma, il tempo di farla ce n'è voluto tanto, e soprattutto dovete tener conto che noi abbiamo fatto questo lavoro considerato che i dipendenti del consorzio, a parte le persone che sono qua e due altre, sono tutti assistenti sociali e psicologi. Immaginate la difficoltà che abbiamo avuto a fare questo lavoro. Devo veramente ringraziare il dottor Rebolo, la dottoressa Rossi e anche il dottor Mazzorati, che ci è voluto un anno a farlo, ma è stato veramente difficile. E poi il costo del personale, come avete visto voi prima, del consorzio è del 10%, poco più del 10%. E noi, questa mancanza di personale ci blocca a fare le cose che diceva prima la consigliera Marelli, perché purtroppo per portare avanti iniziative, per fare riunioni, per fare, ci vuole personale, ci vuole tempo, e se il tempo dobbiamo usarlo per far rispondere all'utenza e fare i servizi che ci vengono richiesti, non ne abbiamo più per fare altre cose. Tante volte non riusciamo neanche a partecipare magari a riunioni perché non abbiamo il personale. Abbiamo avuto anche la sfortuna di avere, fortuna loro, sfortuna per il consorzio, di avere personale in maternità, che tra l'altro bravissimi, perché sono rientrati subito dopo il tempo obbligatorio, tanto per, non abbiamo personale assenteista, abbiamo proprio la mancanza di personale, e abbiamo questo, anche noi questo vincolo, che purtroppo siamo vincolati al 2008, alla spesa del 2008, e non possiamo aumentare di un'ora neanche personale che abbiamo a tempo parziale, non possiamo dargli un'ora in più perché sennò sforiamo il budget, e questo ci impedisce magari di fare degli studi, di partecipare a qualche concorso in più, qualche bando in più, perché non abbiamo il tempo per farlo, non ce l'abbiamo veramente. E si chiede, ecco, poi volevo dire una cosa, per rispondere alla dottoressa Rivolta, che mi risulta che l'impresa che ha fatto i lavori al consorzio sia stata pagata, almeno quella è stata pagata. No, mi sembra di sì, almeno avevo parlato con l'impresa e mi aveva detto che erano stati pagati. Poi non sono io che devo rispondere, ma credo che almeno quella è stato superato, questo ostacolo che non credo sia voluto dall'amministratore, ma purtroppo è un ostacolo, ecco. Tutto lì. Ringrazio di nuovo tutti.
Grazie. Grazie. Per spegnere il microfono. Prima di lasciarvi, ci tengo, penso a nome di tutti i consiglieri comunali, innanzitutto a ringraziarvi, ma a dire a maggior ragione che a noi queste cose interessano. Va bene tutto il resto, tutti gli ambiti, però a tutti noi stasera siamo stati informati, il nostro ruolo è quello che ci compete come rappresentanti di tutti i cittadini di Erba, del comune più grosso, e peccato per gli altri che non hanno la fortuna di capire quello che hanno. Grazie dottor Mazzorati, grazie dottoressa Rossi e grazie dottor Rebora.